Grazie molte. Un autore sempre gratificato e persino un po' confuso quando è chiamato a parlare e a discutere di un suo libro, cioè quando sono altri lo chiamano, non lui che in qualche modo lo propone, e lo è tanto più quando il libro è uscito da parecchio tempo, sono quasi esattamente 4 anni dalla sua uscita, e quando a questa discussione si è preparati con una, direi un'esegesi quasi attenta e precisa come quella del Gene Colla. Posso dire che da questo libro io traggo, da un lato, una soddisfazione professionale e dall'altro un senso di allarme e di vertigine. Soddisfazione professionale, ma è quello di avere, sia pure confusamente, guardato nella direzione giusta. Ricordo che nel 2004, quando il libro è uscito, dire che la globalizzazione era finita, da dove vieni, in che mondo vivi, non vedi che tutto globalizzato continuerà così per sempre, abbiamo risolto sostanzialmente tutti i problemi. E questo fatto conferma un poco la validità del mio metodo di lavoro. Insomma, oggi noi viviamo in un mondo in cui gli economisti studiano la crisi economica, i sociologi la crisi sociale, i politici la crisi delle istituzioni, e non si accorgono di guardare tutti alla stessa crisi. Cioè, alla fine manca un elemento unificante, manca spesso, non in tutti, ma è piuttosto rara, la capacità di uscire dai propri limiti professionali e di creare dei ponti, di creare una sintesi. Quindi le spiegazioni che vengono date rischiano spesso di essere parziali e quindi fuorvianti, e quindi di sottovalutare i problemi. E direi che l'attuale cultura, l'attuale sistema universitario non facilita la sintesi, premia invece la specializzazione accentuata, la stessa riforma con le lauree triennali tende a dare l'illusione di specializzazioni dopo 3 anni, quando dopo 3 anni si dovrebbero essere acquisite le basi generali e poi le specializzazioni vengono variamente nel corso della vita. Non solo, ma poi i sistemi di avanzamento nella carriera universitaria che ci sono oggi sono l'esatto contrario di questo, si va avanti a punti, sistema dell'impact factor, che si guadagnano con le pubblicazioni su riviste che hanno tutte un punteggio a livello mondiale, almeno nelle mie discipline, e che sono quanto di più specialistico ci sia. Quindi, mentre un giovane dovrebbe appassionarsi a qualche idea generale, un giovane è portato dalle circostanze ad andare sempre più in dettaglio su qualche teorema secondario, a insistere sulla matematica e su altre cose del genere, oltre quello che può effettivamente servire. Quindi la necessità di un approccio interdisciplinare. Direi che però non ci può essere un vero approccio interdisciplinare se non c'è dietro un sistema di valori. Cioè, come faccio io a fare l'incrocio? Come faccio io a collegare? Devo collegare sulla base di qualche cosa. E quindi ci vogliono quelli che noi chiamiamo paradigmi, cioè una serie di punti fermi, che possono essere dati dalle ideologie e possono essere dati da sistemi di pensiero che non arrivano a livello di ideologie, ma che costituiscono comunque dei collegamenti forti su alcuni concetti di questo. Uno può usare essere schiavo delle ideologie in quanto si immedesima dall'interno, oppure usarle come strumenti, e laddove le ideologie hanno creato dei legami forti tra certi valori, usare questi valori e vedere se sono efficaci per capire o non capire. E quindi su questa base si può probabilmente spiegare e prevedere con dei giudizi corretti. Allora, quali sono i paradigmi sui quali io mi sono appoggiato? Beh, da un lato, anche perché una parte della mia educazione è inglese, il liberalismo classico, il liberalismo di Stuart Mill, il liberalismo che non è liberismo, ma che cerca in qualche modo di contemperare tutte le libertà e quindi vede il mercato come qualcosa di buono solo se porta poi a avanzamenti così nell'umanità, nella convivenza sociale, insomma vede un mercato a tutto campo, o dove non riesce a dare questo tutto campo, il mercato deve essere contemperato con qualche altra cosa. In qualche misura si potrebbe dire che questo è poi, in altro campo, spostato di un secolo la posizione di Croce, cioè lui pensava alla libertà e vedeva la libertà economica soltanto come un mezzo per arrivare alla più generale libertà dello spirito, a differenza di Einaudi che invece puntava tutto sul mercato. Direi che legato a questo liberalismo c'è il metodo di Popper, cioè il dubbio metodologico. Nessuna verità che noi troviamo è veramente una verità consolidata, è sempre qualcosa che deve essere falsificabile. Quindi io devo sempre avere la possibilità di dimostrare il contrario. Se io faccio delle affermazioni che non hanno la possibilità di essere falsificate, allora vado nel dogma e non invece nella ricerca. Quindi io sono certamente partito da una situazione di questo tipo che poi mi ha portato, mi porta soprattutto nelle cose che sto studiando adesso, verso a guardare con attenzione in campo cattolico la sussidiarietà. Cioè questo concetto che le istituzioni devono essere al servizio delle persone, al servizio di altre istituzioni minori che le formano, e non invece imporsi dall'altro. E su questo credo che si possano costruire molte cose proprio nel mondo di oggi, andando a lavorare su questo concetto. Dall'altra parte, sono stato influenzato e ho utilizzato, e trovo che sono estremamente utili per capire la realtà dell'economia, alcuni concetti marxiani. Non quello dello sfruttamento, ma quello del modo di produzione. Cioè il fatto di vedere la società nel suo lato produttivo, nel capire che si produce in modi che sono poi diversi ma che si tendono a ripetersi, non ce ne sono tanti. E in genere c'è uno che poi passa avanti all'altro e che soppianta quello precedente, e che a ciascun modo di produzione è associato un certo modo di essere della società, addirittura del territorio, un tipo di scambi che possono anche arrivare a livello personale. Questo mi sembra un altro modo valido per guardare la realtà attuale. Dal modo di produzione e dall'avvicendarsi dei modi di produzione si arriva a Schumpeter con i suoi cicli economici lunghi, che sono appunto dati dal fatto che si introduce un nuovo modo di produzione che soppianta il vecchio, la cosiddetta distruzione creatrice, e dall'altra parte su questo si è attaccata la scuola storica francese che è cominciato negli anni 30 del secolo scorso, quindi Fernand Braudel. Andiamo a vedere come vive la gente, andiamo a vedere la civiltà materiale, costruiamo la storia non sugli avvenimenti ma su quello che la gente mangia, come si veste, come quello che usa, come cambia questo, perché veste di cotone, perché il cotone viene da in questo paese, insomma ha costruito tutto in questa maniera di lì. Il pensiero di Braudel è stato poi in questo senso sintetizzato in quello che lui chiama l'economia mondo, che è un'antenata dell'economia globale, ma per lui è semplicemente un sistema di più paesi che sono economicamente collegati, non necessariamente che copra tutto il mondo. L'economia mondo ha un centro, una zona intermedia e una periferia. Il centro dà la sicurezza, eufemismo per dire insomma ha il potere militare, le leggi, la moneta, molte volte la tecnologia e la cultura. Le periferie producono materie prime e la zona intermedia fa le trasformazioni, quindi prende le materie prime, le trasforma in prodotti, le esporta agli altri. Il centro sostanzialmente vive dando questi servizi e ottenendone in cambio, quindi con dei deficit di commercio. Non è compito del centro di avere le sorprese commerciali, ma invece quello di gestire la moneta e altre cose del genere. E un sistema di questo tipo, tra l'altro, serve molto a capire la globalizzazione nella sua prima fase. Il centro era ovviamente dato agli Stati Uniti, noi, il Giappone e pochi altri eravamo nella zona intermedia, poi c'erano i fornitori di petrolio, di materie prime, eccetera. Dalla economia mondo si passa negli anni 70-80 un allievo di Gödel che è Wallerstein, traduce questo in termini politici, l'impero mondo, quindi dà un carattere politico, e su questa base si appoggia almeno in parte quel poco che resta del pensiero marziano, marxista nei nostri tempi. Il libro che secondo me è l'unico che va in questa direzione, che è abbastanza importante, è L'impero di Tony Negri e Hart, che sostiene sostanzialmente che l'impero americano non può esistere, cioè non può sopravvivere per una serie di difetti di base, insomma di strutture che non funzionano. Ecco, questa è stata un po' la mia strumentazione, quindi da un lato i paradigmi liberisti e dall'altro invece questi strumenti per guardare alla società nel suo divenire, soprattutto da un punto di vista economico e tecnologico. Allora, secondo me, tutto questo va, ed l'ingegner Colico l'ha sottolineato giustamente, va sempre calato nella storia, cioè noi non riusciamo a capire nulla se non andiamo indietro nella storia. E la storia, come ha detto qualcuno, viene sempre riscritta e reinterpretata. Cioè non è semplicemente quello che leggiamo sui libri, lo leggiamo alla luce delle cose che stanno venendo fuori. Per esempio, se voi guardate, poi ne parlerò magari dopo, ma la storia italiana, il risorgimento, alla luce della globalizzazione, questa ci sembra una storia terribilmente provinciale. Ma come? Il mondo cambiava, gli inglesi conquistavano il mondo, più di metà delle terre emerse avevano la bandiera inglese, gli americani si facevano una guerra civile dove c'erano milioni di morti, è stata la prima guerra di massa dei tempi moderni, quantomeno. Noi non ne sapevamo nulla, non ci interessava. Le guerre del risorgimento hanno causato 6.000 morti sui campi di battaglia, e la nostra storia è quella lì. Adesso andiamo a vedere quell'Italia alla luce della globalizzazione, vediamo di capire di questo. Quindi anche la parte del mio metodo è quello di andare a vedere, reinterpretare, di tuffarmi un momento nella storia. Quindi io ho cominciato a scrivere questo libro andando sulla base di qualche indicazione che il periodo vittoriano, diciamo dal 1840 fino alla prima guerra mondiale, poi la regina Vittoria muore nel 1901, ma insomma questo lunghissimo regno, poi c'è il figlio, eccetera, poi c'è la prima guerra mondiale, poteva avere delle assonanze con la nostra globalizzazione. E devo dire che è stata un'esperienza intellettuale entusiasmante per vedere quante cose sono uguali, quante cose sono simili. Il Giancolico ha citato questa cosa che a me in qualche modo commuove sempre, che la regina Vittoria, quando ha compiuto i 60 anni di regno ed eravamo alla fine dell'Ottocento, ha mandato un telegramma a tutti i popoli dell'impero nel giro di 5 minuti, questo era arrivato anche nelle isole più sperdute. Cioè il mondo aveva già una rete di telecomunicazioni e questa rete era sufficiente a spostare il capitale. Col telegramma noi spostavamo i capitali da Parigi a Honolulu, se volevamo, nel giro di 5 minuti. E il circuito mondiale del capitale era maggiore di quello attuale per molti aspetti, fino agli ultimi 10 anni. Cioè se uno va a vedere la quantità di investimenti esteri, la quantità di giri di proprietà, il crearsi di una borghesia internazionale che parlava francese forse più che inglese, no? Ecco, tutto questo era, se uno va a vedere, magari sono sicuro anche in Lombardia, io ho guardato qualche cosa sul Piemonte, le prime linee ferroviarie venivano costruite dalla società belga, per esempio. Come mai venivano qui? Insomma, c'era già tutto questa roba. La Renault nel 1905 aveva le fabbriche a Mosca, due fabbriche a Mosca. La Singer, quella delle macchine da cucire, questa è stata una grandissima multinazionale, c'era in tutto il mondo, aveva creato una cosa che faceva. Ecco, quindi c'era tutto questo, c'era un grandissimo entusiasmo sulle cose che facevano, c'era la sincera convinzione che questo avrebbe evitato le guerre, perché tutti stavano comunque meglio. Quindi quello che noi abbiamo vissuto per pochi anni, dopo diciamo a cavallo, cominciato un po' prima della fine dell'Unione Sovietica, ma poi sicuramente la fine dell'Unione Sovietica ha dato entusiasmo, per cui io sulla prima nostra globalizzazione do un giudizio tutto sommato positivo, che tutti stavano meglio, tutti erano contenti, così come erano allora. Ma c'erano delle cose anche curiose nei dettagli. Per esempio esistevano alla fine dell'Ottocento le pubblicazioni a dispensa. Una cosa preziosissima che ho trovato è le dispense fatte dall'editore Sonzogno, che credo esista ancora, o forse poco non esiste più, del catalogo dell'Esposizione Universale di Parigi del 1880. Venivano a fascicoli settimanali ed erano fatti con delle bellissime incisioni in acciaio, dove veniva descritta tutta la tecnologia del mondo, queste cose nuove che venivano fuori, e la gente le comprava. Tra l'altro uno va a vedere le tirature dei libri, il libro Cuore vende 400.000 copie, ma addirittura i libri di Lombroso vendevano centinaia di migliaia di copie e venivano subito tradotti in tutte le lingue. Cioè, c'era questa caratteristica mondiale che è estremamente importante. Non solo, ma la somiglianza con i nostri tempi sta anche negli aspetti negativi. C'era il terrorismo. E come se c'era il terrorismo? Non dimentichiamoci che un re d'Italia è stato ucciso da un terrorista. Poi adesso noi usiamo termini diversi, diciamo anarchici, ma quello era uno che voleva cambiare il mondo in quella maniera. E negli stessi anni, a essere uccisi i terroristi, abbiamo un presidente degli Stati Uniti, tra l'altro Lincoln fu anche in qualche modo, poi morì dopo, ma sostanzialmente fu un secondato presidente ucciso da un terrorista. L'imperatrice d'Austria fu uccisa da un terrorista, e i terroristi, il grande ministro delle finanze russo, Stolypin, fu ucciso da un terrorista. E dietro al terrorismo c'era poi anche il malessere sociale che tutta questa cosa portava, che veniva fuori. È curioso il fatto che 1848 è contemporaneamente l'anno di uscita dei principi di economia politica di Stuart Mill, che diciamo teorizza questa grande società che avanza, che migliora tutto, dal corpo allo spirito, e l'anno di uscita del Manifesto dei Comunisti. Provate a rileggere il Manifesto dei Comunisti in termini globali. Marx aveva chiarissima l'idea della globalizzazione. Dice, proletari di tutto il mondo, uniti. Dice, avete un mondo da guadagnare, solo le vostre catene da perdere. Ma il processo marxiano comincia quando il processo liberale ha già creato queste società e si sviluppa nel mezzo secolo successivo. Attraverso alti e bassi dà origine poi a un'opposizione organizzata, a varie forme di questa opposizione che hanno confusioni e contraddizioni, ma che comunque ci sono. Ecco, quindi questa cosa qui mi ha in qualche modo entusiasmato con il vedere come i nostri stessi problemi c'erano allora. Ma mi ha anche angosciato, perché la caduta di questo mondo avviene in maniera rapidissima. Nel 1913 il mondo è totalmente in pace, sempre la bandiera inglese che sventola, la flotta inglese come adesso ci sono gli americani, in qualche modo, sempre libertà di commercio. Andate a guardare i giornali di allora, la gente pensava alle nuove collezioni di moda, pensava a divertirsi, c'era lo sport che cominciava ad andare avanti, c'era progetti in campo culturale, c'era di tutto. Nel 1914, nel giro di pochi mesi, sempre per un atto di terrorismo, uccisione del Granduca a Sarajevo, il mondo cambia completamente e ci aspettano 70 anni sostanzialmente di chiusure, limitazione di libertà personali e milioni di morti. Provate a leggere quel terribile libro di Ferguson sulla prima guerra mondiale, questo storico scozzese che adesso è in America, che scrive benissimo e ha una grandissima abilità nell'uso delle fonti, e vi rendete conto di che cosa è stato, che macello è stato questo rocco. Cioè veramente si è distrutto tutto, si è distrutto i valori, si è distrutta l'umanità. E allora, in qualche modo, avendo fatto questo esame, avendo capito, incuriosito da tutte queste cose, diciamo che mi sono ricordato di un imperativo che credo sia marxiano, cioè che gli intellettuali non devono solo cercare di conoscere il mondo, ma anche cercare di trasformarlo. Allora mi sono chiesto che cosa può fare un intellettuale di fronte a queste ripetitività che vede, che non sono naturalmente meccaniche, eccetera, per nel suo piccolo per cercare di evitare degli esiti come quelli del 1914. E sostanzialmente il libro nasce da questo, quindi da questa analisi preliminare e da questo imperativo di capire che cosa si può fare. E non è che poi su che cosa si può fare io abbia delle ricette compiute, posso al massimo vedere qualche strada, ma non più di tanto. Ecco, allora, fatto questo, sono andato ancora avanti a vedere appunto le origini del nostro concetto di globalizzazione e ho visto che proprio a livello intellettuale c'era da un lato la componente liberista classica, globalizzazione tra individui. Tra l'altro è interessante rileggere questo McLuhan a distanza di 40 anni. Quello aveva capito tutto senza che ci fosse ancora nulla. Quando dice il mondo è un villaggio globale, non ci sarà più la privacy, le comunicazioni tra le persone in tutto il mondo diverranno istantanee. Lui descrive il mondo di oggi e quello dice creerà una serie di problemi a livello anche di identità degli individui. Ci saranno i pericoli di una massificazione legale, c'è esattamente tutto. Quindi quest'uomo stranissimo, che poi era, sì, ha insegnato, poi professore all'università, ma una preparazione sui generis, mi pare che nasce come professore di letteratura inglese, un canadese, quindi un mondo composito, si mette lì e ogni tanto il mondo anglosassone ha di questi personaggi che sono fuori dagli schemi. E che però poi non ha generato una critica successiva, perché era troppo avanti ai tempi perché si capisse. Ma oggi il discorso della globalizzazione tra individui, cioè come si pone il rapporto personale in questo mondo in cui noi viviamo tutti i giorni su diversi piani, quelli del contatto diretto, quelli dell'internet che ci porta a contatti di altro genere, quelli del contatto in una direzione sola come la televisione o altre cose, il telefonino, insomma, tutte cose che vanno studiate e capite e su cui forse adesso si comincia a lavorare, cioè negli ultimi 10 anni si è lavorato abbastanza. Poi c'è la globalizzazione tra sistemi economici, che è l'economia mondo, questa roba qui, come le varie economie mondo possono, le economie che legano diversi paesi possono in qualche modo convivere, e poi quella che diventa largamente prevalente per l'egemonia culturale anglosassone che c'è è la terza concetto di globalizzazione, la globalizzazione tra imprese. Infatti nel parlare corrente, tra l'altro è curioso, i francesi non dicono globalizzazione, dicono mondializzazione, perché la loro matrice è l'economie monde di Brodel. Noi invece abbiamo adottato la variante inglese che deriva dall'università di Harvard alla fine degli anni 80, quando alcuni studiosi di economia aziendale che come mestiere facevano quello di osservare cosa fanno le grandi imprese, si sono accorti che le grandi imprese stavano cambiando il loro modo di agire. Per esempio, Gianni, come ha detto, che lui era dipendente di IBM. L'IBM di una volta era una serie di, come tutte le multinazionali, come degli imperi con una zona centrale e tante province. Quindi IBM Italia aveva la responsabilità del tutto il sud Europa, se ricordo bene, compresa l'Africa settentrionale, la Turchia, e quindi provvedeva per il mercato tutti i prodotti IBM. A un certo punto si cambia, avviene l'integrazione, ciascuna unità produttiva si specializza a fare una cosa sola per tutto il mondo. Quella viene chiamata strategia globale, da cui globalizzazione. Da cui questo concetto che, dando spazio al mercato, si fa tutto, l'idea che un giapponese che si chiama Omae, che è uno dei padri del pensiero aziendale, dice che non c'è più bisogno che ci sia il Giappone, perché i paesi sono tenuti assieme magari dall'affinità proprio dei territori, quindi avremo un Giappone del nord e un Giappone del sud che sono morfologicamente diversi, ma che tutte le caratteristiche ambientali, umane, eccetera, tanto sono tutti uguali, che la gente vuole stare meglio e che quindi c'è quella che viene chiamata economia senza confini. Da cui un americano di origine giapponese Francis Fukuyama scrive quel libro sulla fine della storia. L'offensiva di questo tipo di pensiero è molto forte ed è, diciamo, alimentata dal fatto, secondo me, che almeno fino alla crisi asiatica del 1997, quindi diciamo per un periodo di 10 anni, ma possiamo arrivare fino al 99, la globalizzazione fa tutti contenti. Cioè, noi sottovalutiamo molto il vantaggio che ha dato a circa 3 miliardi di persone nel mondo, anche solo come al di là del reddito, che è sempre una roba che possiamo calcolare e misurare in vari modi, ma le prospettive per i figli. Sottovalutiamo che oggi se manca il grano nel mondo è perché i cinesi mangiano di più, sostanzialmente è questo. Quindi c'è dietro un fatto positivo, cioè questi che anche solo quando in un villaggio thailandese si andava a dire: senti, tu vuoi infilare delle perline in questa cosa, facciamo una collana, e gli si dava qualche centesimo al giorno, un centesimo che prima non c'era, e quindi a livello di, vogliamo chiamarla felicità, insomma soddisfazione personale, il thailandese del villaggio e il finanziere del grattacielo di New York crescevano tutti e due, insomma, quindi c'era comunque un'euforia. Poi a un certo punto questo finisce. E perché finisce? Da come me la sono immaginata io, ho scritto qui, perché a un certo punto questo qui che infila perline, insomma, sta meglio, però a un certo punto gli dice: senti, invece di infilare perline, guarda, vieni, ti trasferisci nella città lì e lavori in una fabbrica. O fai insomma un lavoro più, lasci le tue radici del villaggio, vai a fare una cosa. Allora a quel punto lì vengono fuori i costi. Fino adesso sono stati tutti vantaggi. Quando quello si trasferisce, qualche volta viene economicamente costretto a trasferirsi, e allora lì vengono fuori tutte le cose che non vanno, cioè tutte le durezze, lo sradicamento dell'ambiente, e qui anche la perdita di valori e cose di questo tipo. Quindi ecco un pochino come io vedo questo periodo d'oro in cui tutti sono contenti, poi a un certo punto vengono fuori le durezze. E le durezze sono, diciamo, l'anticamera dell'opposizione alla globalizzazione, che è poi il terrorismo, in buona parte, oggi nella sua forma. Vedete, noi siamo purtroppo diciamo condizionati dalla visione americana, che è la meno scientifica possibile, l'asse del male, il terrore, sono slogan dietro i quali c'è in America anche un rifiuto a esaminare le cause di tutto questo. Se noi andiamo a vedere molti dei motivi, per esempio il terrorismo islamico, ci trovate proprio la resistenza a questi sradicamenti, la resistenza a perdite dei loro valori, la resistenza a questo, che poi l'esito sia di quelli che noi non troviamo un'altra cosa, ma molte delle analisi che vengono fatte da loro sono cose che per esempio dei cattolici potrebbero tranquillamente, se non approvare in pieno, quantomeno mettersi a discutere seriamente. Cioè c'è sempre da tenere presente questo mondo in cui ha un progresso da una parte, tranne in un certo periodo va a finire che c'è qualche costo che salta fuori. Ma al di là di questo costo esterno, la grossa cosa che viene fuori, che divide le due globalizzazioni, secondo me, è la sconfitta morale di questo capitalismo, io la chiamo la nuova borghesia, poi se volete facciamo un discorso, perché è una mia idea che va avanti nel tempo, non è la borghesia classica, è una classe sociale nuova, ma in questo con Gallino siamo in cordiale disaccordo da 20 anni. Il capitalismo americano, soprattutto di tipo protestante, era sempre vissuto con l'idea che i vizi privati diventano delle pubbliche virtù. Quindi, arricchendosi, la gente faceva il bene del sistema. Ora, finché questo è stato tenuto in un ambito rigidamente dominato da principi molto, molto chiari, la cosa ha dato dei buoni risultati, ma la gente aveva dei limiti morali che rispettava. quando si globalizza viene gente di tutti i tipi, di tutte le religioni, di tutti i principi a giocare sul mercato, allora non c'è più un comportamento di base che tutti rispettano. E abbiamo questi clamorosi esempi di moralità distorta, chiamiamola vera e propria buffanteria. Insomma, il presidente della società Enron, che sapendo che la sua società è un fallimento, il giorno prima che venga dichiarato va in un'intervista a dire la società va benissimo, da 20 anni siamo i primi del mondo, investite la nostra società, è un fuffante. Ecco, avete questa componente che emerge, poi l'anima rigida protestante gli fa sopra la legge Sarbanes-Oxley, ma di nuovo nella crisi dei mutui subprime, quando si vedono questi, il mutuo non funziona mica come da noi, cioè da noi uno a un certo punto va alla banca, cappello in mano, dice scusi, sa, io vorrei un mutuo, e cioè, allora la banca dice ah vediamoci. No, in America è il contrario, c'è un signore che suona alla porta, dopo che hanno esaurito quelli che avevano soldi sono andati a quelli che non avevano soldi, quindi gli immigrati, Gonzales, che viene dal Messico e dice ciao Gonzales, questa casa può essere tua, ma io ho un lavoro precario, sono... no, ma paghiamo tutto noi, ti diamo 100% subito, la casa tua firma qui, e gli fa firmare quella cosa, nella speranza che poi quello non paghi e lui si riappropria di una casa in un mercato che stava crescendo, quindi ci fa un extra profitto. Insomma, io sono andato a ricercare questa cosa e ho trovato degli avvisi di uno era a Chicago, la città di Chicago metteva in guardia i cittadini, così come da noi si dice non aprite la porta a quelli che dicono che vogliono controllare il gas, se non aprite la porta a quelli che gli offrono un mutuo. Si chiama il termine tecnico prestito predatorio, no? Prestito con l'idea di prendere. Poi a un certo punto è girato il vento, le case invece di andare su sono andate giù, quando Gonzales è stato mandato via si sono trovati una cosa che invece di valere 120 vale solo 80, allora l'hanno pagata 100 e sono falliti. Ma dietro c'è un fallimento morale, cioè c'è l'idea che il concetto di bene pubblico che si può fare attraverso l'attività di business, che è una cosa sicuramente sostenibile, da discutere fino a che punto, eccetera, ma che ha chiaramente dei grossi punti di forza, questo non veniva più serio. Quindi in sostanza emerge con gli anni questa duplice cosa, la sfida esterna di quelli che si sentono sradicati nei valori più intimi e quindi reagiscono, e la sfida interna di una società che non ha più i suoi principi. Di tutto questo lo sviluppo storico che io ho visto qui è questo, col 1980, anzi 1979, cambia proprio il modo di intendere l'economia e la società in Occidente. La signora Thatcher diventa presidente nel 1979 dopo uno sciopero terribile in cui mi ricordo che nelle case si usavano le candele, se uno si lavava i capelli il phon funzionava male perché l'energia elettrica era poca e non si seppellivano più i morti. Cioè, questa per me era la cosa più corsa, lo sciopero dei becchini in tutto il paese, lo sciopero di tutti, no? Arriva la signora Thatcher a cui nessuno dava due soldi, l'hanno detto, ma sì, provi lei, insomma, ma più o meno con... di colpo archivia tutta l'economia keynesiana. L'anno dopo viene Reagan non capiva nulla di economia o di altre cose, quindi è più l'ambiente che l'ha espresso, lì si basava sulle elaborazioni teoriche dell'Università di Chicago, eccetera, per dare spazio alla libertà, e tutti e due iniziano quest'opera, per certi versi necessaria, perché il conflitto sociale che era venuto fuori era frutto del successo del modello precedente. E sapete in che cosa era questo successo? Per esempio aveva dato libertà alle donne. Cioè tutta la crisi della disoccupazione che nasce in quegli anni lì, che fa la paura, cioè, deriva dal fatto che le donne vanno a lavorare fuori. perché le lavatrici hanno fatto le lavastoviglie dopo, ma tutta quella roba lì gli ha tolto diciamo gran parte della gravosità del lavoro domestico e ha reso possibile un lavoro esterno. Allora di colpo si è allargato questo, quindi un sistema vittima del suo successo, secondo me. La mia impressione è che il sistema, diciamo, di socialdemocrazia keynesiana che c'è stato in Europa con la ricostruzione fino a quegli anni lì è stato uno dei migliori sistemi del mondo, ovviamente temperato in vari modi, però come ogni sistema a un certo punto ha bisogno di un aggiornamento, l'aggiornamento non è stato fatto e allora è poi venuto l'altro sistema, cioè quello di puntare lentamente sul mercato. Si comincia con la deregulation, le linee aeree erano a quel tempo, forse lo ricordate, non era mica tanto tempo fa, insomma in Italia c'era solo l'Italia. Mi ricordo di fare Torino-Londra, c'era l'Italia e il British, ma i biglietti erano intercambiabili perché i due si erano accordati, il prezzo era esattamente lo stesso ed era un servizio semplicemente gestito in comune, per cui qualche volta c'erano gli aerei dell'uno, qualche volta degli altri, eccetera. Ecco, tutto questo viene distrutto, così come viene distrutto il sistema unico delle telecomunicazioni, che aveva molte rendite all'interno, quindi per esempio sulle telecomunicazioni è andato sostanzialmente bene. Non rimpiangiamo certo i tempi in cui c'era un solo gestore, in alcuni settori queste cose vanno bene, in altri no, è quello che io dico, insomma, nelle ferrovie abbiamo visto con gli inglesi che quando hanno privatizzato sono aumentati gli incidenti, sono diventati meno puntuali, i biglietti più cari, tutto, però insomma si va avanti su questa strada e si arriva 6 anni dopo a quella grande cosa che è il cosiddetto Big Bang della Borsa di Londra, cioè la Borsa di Londra elimina il suo sistema vecchio di secoli che stratificava tutta una serie di figure professionali, gli agenti di cambio, c'era cioè l'inizio agente, diciamo così, poi l'agente che operava in borsa, eccetera, eccetera. Tra l'altro erano privilegi di famiglie e cose del genere, tutti possono operare in borsa. E contemporaneamente, lo stesso giorno, la borsa diventa elettronica. E elettronica vuol dire che effettivamente puoi andare su quella borsa tutto il giorno, tutti i giorni, tutto, da qualunque parte del mondo. Di lì, nel giro di 3 anni, tutti i paesi danno libertà di movimento dei capitali, noi stessi. Da noi c'è la segnalazione alla Banca d'Italia se si superano i 10.000 euro, ma se uno vuole oggi comprarsi un'azione Ford, si mette lì e lo fa, insomma c'è gente che passa le serate così, cioè facendo una specie di piccolo gioco, un po' ribasso, un po' rialzo, sperando che gli vada bene. Ma al di là della gente che lo fa così, ci sono poi le grandi organizzazioni che lo fanno così, i sistemi pensionistici che si basano su fondi che devono essere investiti in maniera seria, viene fuori una grande quantità di energie, di razionalità che vengono investite in questo strumento. E guardate che siamo arrivati a livelli di precisione, a questo punto di vista i miei colleghi specialisti hanno fatto un ottimo lavoro, per cui oggi una comunità, un'istituzione, per non parlare di persone, che disponga di 1 milione di euro, che non è poi moltissimo, gli fanno il vestito su misura. Cioè, dopo avergli chiesto di quanti soldi avrà bisogno, vari mesi, vari anni, quale rischio vuole affrontare, eccetera, gli danno un mix di prodotti che va assolutamente bene per le sue esigenze. Quindi in via normale questo va bene. Però che cosa succede? Che per fare questo mix di prodotti bisogna, frazionare i rischi e ricomporre questi rischi frazionati nel vestito che va per questo signore. Nel frazionare i rischi si prendono, per esempio, tornando alla crisi attuale, Gonzales ha firmato le cambiali. Queste cambiali, forse da noi, che noi direttori gli diciamo, vediamo, cioè, prende le cambiali e le tiene in cassaforte, quindi gestisce lui il rischio Gonzales, e controlla la regolarità dei pagamenti, e fa tutto, se non paga ci sono due varie procedure. Cioè. No, in America la società che ha trovato il campanello al pacco di cambiali di Gonzales, il giorno dopo le vende. sono delle cose che hanno attaccato un certo rendimento e non le vende tutte assieme, ma vanno un po' di qua, un po' di là e finiscono dentro a tutti a questi prodotti finanziari che seriamente vengono fatti su misura per i clienti. Ecco perché la crisi del subprime è una crisi pericolosissima. Perché questo diciamo, virus si è infilato, non sappiamo bene quanto, non sappiamo bene dove, tutte le settimane ne scopriamo un pezzo in più. Poi sapete cosa è successo, oltre a questo, che è l'altra cosa angosciante di questi tempi. Dunque, mettiamoci nel caso ieri sera, non perché era venerdì, lunedì sera, a Milano, Unicredit chiude la sua attività, chiude la borsa, eccetera, alle 5:30 di sera, dopodiché ha una disponibilità di cassa, cioè della liquidità, e tradizionalmente chiama il suo collega, diciamo della Nomura, a Tokyo, gli dice: vuoi questa liquidità fino alle 6 di domani mattina? Cioè, sfruttando il fuso orario, i soldi non restano inattivi, naturalmente guadagni uno 0,00 qualcosa, ma si fa tutti i giorni e fa parte del trading che dà alla banca giapponese dei soldi per operare, per fare operazioni di giorno. Poi glieli ridà alla banca milanese alle 8 del mattino, quelli riaprono e questo. Viene questa crisi, ci sono questi virus in giro. Consiglio di amministrazione dell'Unicredit si riunisce una volta al mese, devono controllare i massimali. Dice già, ma se quelli di Nomura hanno dentro, se non sono solvibili, cioè se a un certo punto Nomura fallisce, i soldi non me li restituisce al mattino. Quindi gli davamo 100 milioni di euro tutte le notti e ne diamo 10. Allora tutta la potenzialità di questo mercato si è ridotta ed è la situazione in cui ci troviamo adesso. Certe banche hanno aperto alle 8 di mattina senza avere i soldi per fornire la clientela a fare i loro giri. Allora telefonate angosciate alla Banca Centrale Europea, che ha fatto queste cosiddette iniezioni di liquidità, dice: io so che tu sei una banca solvibile, cioè che i soldi li hai, vedo dai tuoi bilanci, però non hai il liquido te lo presto per 3 giorni, 15 giorni, quello genere, ha un tasso basso perché non ti voglio strozzare, ti devo aiutare nel fondo. L'ultima operazione del genere l'ho fatta prima di Natale, hanno fatto 480 miliardi di euro e sono andati circa 1 miliardo a banca su 480 banche. Questo vi dice qual è la situazione, che dal subprime vero e proprio è passata al resto. Ma purtroppo c'è di più. Cos'è che si paga con dei pacchi di cambiali? In America prima di tutto, ma poi anche da noi. Ma da noi il virus arriva solo di rimando, è l'America che c'è. Le auto, classico, no? Uno va, compra l'auto, sono le cose. Anche i patti di cambiare le auto venivano fatti così. Ma adesso nessuno vuole più prendere una cambiale di un'auto, perché ha paura che poi non paghi. Morale, in America sono crollate le vendite di auto. Dopodiché, crolla la casa, crolla l'auto, l'economia è in difficoltà. Con un'economia in difficoltà di questo tipo si va a vedere quello che già da tempo noi abbiamo sottolineato, cioè gli americani sono molto indebitati e quando non sanno come fare si indebitano sulla carta di credito. Ieri sera la borsa americana è precipitata alla notizia che American Express, che è uno dei grossi delle carte di credito, ha difficoltà perché la gente non paga. Quindi avete questo impressionante scenario di collasso delle strutture, di cui nel libro c'è forse qualche inquietudine, io non avrei previsto che avesse questo sviluppo preciso, che oggi ci troviamo davanti, mi fa pensare che sulla indicazione generale che sul post global, cioè che non eravamo più nella globalizzazione, che questa perdita di centralità, questa perdita di moralità sia stata in qualche modo una cosa che ho visto giusto, ecco, questa credo di poter dire, mi sento abbastanza soddisfatto e ho una paura maledetta di quello che può succedere proprio anche a livello di mesi eccetera. Anche se guardo poi alla situazione di politica internazionale, che è una situazione terribile, insomma, qui i nostri giornali ne parlano poco, c'è questo fatto curioso, che quanto più diventiamo globali, tanto meno si parla di estero. soprattutto se si parla di Esther si parla di curiosità, di due gemelli che si sono sposati in Inghilterra per avere una cosa, ma non si fanno più le analisi, non c'è più insomma una visione generale. Insomma, questa cosa di un attacco americano all'Iran non è soltanto che il Presidente va lì e ogni tanto dice, ci sono stati vari segnali che questo attacco è stato preparato. Tant'è che un anno fa, proprio in questi giorni, i cinesi sorpresero il mondo dicendo, guardate che noi nei giorni scorsi abbiamo tirato su un missile, su uno dei nostri satelliti, e l'abbiamo perfettamente centrato. Gli ha dato le fotografie, eccetera. E che era un modo di dire, guardate che se voi attaccate l'Iran, noi abbiamo i missili per colpire tutti i vostri satelliti di telecomunicazione che comandano l'attacco, quindi fate attenzione. Perché l'attacco era probabilmente imminente. Ci troviamo in un mondo dove queste cose ci sono tutti i giorni. E poi prendete anche spunto da altri fatti, anche simbolici. Qualche giorno fa abbiamo appreso che una delle cose che piacciono molto ai patiti dell'automobile, insomma, il rally Parigi-Dakar è stato sospeso per terrorismo. Questa è la fine di una certa presenza europea in Africa. Noi in quei posti lì non ci andremo più, adesso quando ci vanno i turisti li rapiscono. Una volta no. Perché? Perché non siamo più in grado di garantire. Una volta i francesi garantivano tutto, l'Africa occidentale, Parigi-Dakar era proprio un simbolo. 60 anni che si faceva, noi comandiamo, noi non comandiamo più, ci troviamo in questo. Quindi abbiamo una situazione che scricchiola da molte parti, speriamo sempre che ci vada bene, non è tanto caso di dare giorni cattivi, ma per capire che tutto il mondo vive in una situazione di precarietà. Forse l'unico elemento incoraggiante in questo è che gli americani hanno capito che l'attacco all'Iran è meglio non farlo, adesso poi siamo troppo sotto elezioni, se non sono collocati, può sempre succedere l'imponderabile, che purtroppo qualche volta succede, no? Insomma, l'attacco è meglio non farlo, i cinesi sono sicuramente dei giocatori molto, molto cauti e molto tranquilli, io dico sempre che il nostro gioco intellettuale avanzato sono gli scacchi. Gli scacchi sono un gioco in cui si uccide l'avversario meno che il re. Il re perché? Perché il re è quello che poi deve dire, deve accettare la sconfitta. Quindi non si uccide il re, ma il resto si uccide tutto. Sapete qual è il gioco intellettuale cinese? È la cosiddetta dama cinese. Nella dama cinese i pezzi non vengono mangiati, ma vengono circondati. E uno vince quando l'avversario non può più fare nessuna mossa. Bene, la strategia della dama cinese è stata usata dai cinesi per un conto. A un certo punto gli inglesi sono andati via perché non potevano più stare. Una serie di... La pressione stessa della Cina come massa di popolazione era tale, insomma, lo scacchiere era tale per cui nel 1997 si ammaiava da dire. Non c'è altro da fare. Senza sparare un colpo. L'idea dei cinesi è questa, di avanzare nel mondo senza sparare un colpo. La loro idea confuciana, che tra l'altro sarebbe anche da esaminare da un punto di vista cristiano, insomma, è quella di questa armonia sociale, politica, cioè le varie sfere che girano senza toccarsi, no? Senza avere attriti, in cui noi saremmo naturalmente una sfera periferica. Ma tutte le sfere devono essere contente, cioè io tra l'altro mi leggo, sono in inglese, i loro documenti, e il loro pensiero va in questa direzione. Cioè, il mondo deve tutti essere contenti nel loro ambito, naturalmente il centro è la Cina, che si chiama in cinese, Cina vuol dire paese di mezzo, hanno 1.300.000 persone e quindi la loro visione del mondo è quella di... Quindi quando io penso che l'impero americano nei miei esiti possibili non ci sia più, insomma, non mi sembra una prospettiva, a meno che non impongano questo impero con la forza, e sarebbe veramente una cosa terribile, io penso che alla fine gli americani non lo faranno. Se sarebbe la soluzione della disperazione non è detto che vinca, oltre al fatto di distruggere il pianeta. L'idea di quello dell'arcipelago, cioè abbiamo tante isole che in qualche modo convivono, è una cosa su cui la tradizione cinese viene a convergere con la nostra tradizione europea occidentale. Ricordate che dopo Napoleone il congresso di Vienna fu esattamente questo, cioè in Europa c'erano 4-5 potenze e queste dovevano armoniosamente convivere, si fece un patto di consultazione e sostanzialmente abbiamo avuto 100 anni senza guerra. Quindi l'idea di poter pensare a un mondo in cui si va a una sorta di patto di consultazione di questo genere, magari favorito dagli accordi sull'ambiente, possono essere un utile punto di partenza. Perché lei, ingegnere, diceva che Bali è stato un fallimento. Io sono forse qualche volta non proprio ottimista, ma ottimista a metà, penso che sia stato un mezzo fallimento. E che sull'altro mezzo per la prima volta gli americani si sono schiodati da una posizione arrogante in cui diciamo noi non interessa, noi non ci siamo, i cinesi anche, insomma. I cinesi hanno messo in atto un intensissimo programma per disinquinare, poi vedremo che cosa riusciranno a fare, perché quello confligge con il bisogno di aumentare la produzione. Ecco, ci si trova quindi con la possibilità che su questo interesse comune di tutti, cioè che il mondo non abbia delle vicende climatiche terribili, si possa pensare a una, in Europa si chiamava l'equilibrio delle potenze, no? Queste cose in cui armoniosamente si cercava di non fare guerre, di risolvere i conflitti su base diplomatica, eccetera, questo si possa fare tra diverse aree del mondo. E io vedo un'area europea. E dobbiamo riflettere se quest'area, i nostri problemi che non vogliamo affrontare sono se quest'area deve comprendere la Turchia, ma soprattutto se deve poi comprendere in qualche modo la Russia. E io vi dico questo, che se non comprende questi due non facciamo massa critica. Io poi non so se mi piacerebbe che entrassero dentro. Ma nel mondo di qui a 20-30 anni, qui bisogna guardare, con 9 miliardi di persone, gli europei continuano, adesso sono 430 milioni, diventano 450. E non è che abbiamo più un dislivello tecnologico, no, ci raggiungono. Sto cominciando a vedere l'impressionante mole di pubblicazioni scientifiche cinesi, per esempio. La computerizzazione della Malaysia, di quei paesi lì, è il doppio della nostra. Cioè, tutti i bambini a scuola imparano quelle cose. Gli indiani sono il top del mondo nel software, cioè, piano piano, dove vogliamo andare? Cosa facciamo? Facciamo il museo del mondo. Quindi a quello dobbiamo fare tutto. Se vogliamo avere un futuro dobbiamo probabilmente aggregare un pochino, estendere un pochino. Tra l'altro un'aggregazione, io parlo in termini economici soprattutto, un'aggregazione con la Russia avrebbe un vantaggio in quanto i russi sono forti fornitori di materie prime a noi. Se noi li pagassimo in euro invece che in dollari, forse saremmo più contenti tutti e due, l'idea è di andare in questa direzione, cioè creare un nucleo di questo genere. Un'area economica cinese già esiste, secondo me è possibile che in tempi brevi si abbia un dollaro cinese, perché oggi succede questo, che la Cina ha una bilancia commerciale negativa con i suoi vicini, perché compra materie prime. Le paga in dollari. Quindi questi dollari vanno a New York, poi ritornano alla Cina sotto forma di surplus commerciale perché con quelle materie prime fa dei beni che esporta a noi e si fa pagare in dollari. Allora, sui vicini, perché non dargli invece una moneta cinese convertibile, hanno le più grandi riserve del mondo? E questa è una cosa. L'altra cosa che sta nascendo, proprio sta cambiando la geografia economica del pianeta a un ritmo impressionante, molto più di quello climatico. Sta nascendo questo centro finanziario arabo, o diciamo islamico se volete, che è Dubai. Dubai sta diventando il centro di tutti i capitali, tutti i surplus petroliferi vanno a Dubai. Dubai in questo momento lavora con Londra. Gli inglesi sono bravissimi a cambiare l'etichetta ai soldi, siccome hanno paura ad andare in America direttamente, che in un confronto questi soldi vengano congelati, invece vanno a finire sotto l'egida inglese, che si fanno pagare una modesta commissione, mica tanto modesta, e allora diventano dei soldi spendibili in tutto il mondo. Però L'anno scorso gli investimenti arabi sul Mediterraneo meridionale hanno superato i nostri. Cioè, sta cambiando, e questo è un'altra moneta, e una moneta garantita dal petrolio la prendono tutti. Le riserve sono sottoterra. Quindi un mondo che potrebbe cambiare così in pochi anni, però bisogna che le monete vadano, quindi il dollaro rimarrebbe la moneta dell'area americana, nord e sud, e forse di un pezzo di Africa, l'Australia, questa roba qui, una moneta, il Giappone sarebbe a metà, incerto. Tra l'altro noi abbiamo fatto l'ECU prima di fare l'euro. Senza dire nulla, le cose bisogna andare a cercare pazientemente su internet, gli asiatici hanno fatto l'ACU, cioè l'unità di conto asiatica, che è un paniere di monete in cui alcuni titoli che sono commerciati alla borsa di Singapore sono già espressi. Quindi il germe della moneta c'è, questo cambierebbe radicalmente il sistema mondiale. Quindi io vedo qui una serie di cose in cui ho un senso di vertigine. Io scrivo tutti gli anni questo rapporto, ho fatto una specie di cosa è successo in un anno, e quello di quest'anno, già l'anno scorso ho visto un po' di questi segnali, questi si sono fortemente intensificati, mi danno un certo senso di vertigine e forse anche di angoscia, direi. Per reagire all'angoscia, direi che in questo ambiente in particolare è opportuno rifarsi agli Atti degli Apostoli. Guardate che già allora c'era una globalizzazione. Il cristianesimo viveva in un mondo globalizzato in cui c'era una sola moneta, in cui c'era un solo esercito, le leggi nazionali erano rispettate per quanto riguarda i diritti personali, ma sul campo economico no, perché vigeva la legge di quel tipo, e ci si è trovati di fronte al grande problema dell'integrazione. Sapete tutti, insomma, il Concilio di Gerusalemme, accettiamo o non accettiamo i non ebrei, è possibile fare questo. Allora l'idea di fare un allargamento che comincia a livello, se volete, dei rapporti personali, quindi tu fai parte della comunità, tu puoi essere battezzato, io posso entrare in casa tua, cosa che prima non veniva ammesso, c'erano queste cose rigidissime, e poi è stato quello che è stata la grande forza del cristianesimo, che gli ha permesso di aggregare, di espandersi, di diventare a un certo punto il motore dell'impero romano, non il motore, ma quello che ha usato l'impero romano per portare avanti l'umanità. Ecco, in tutto questo, e con questo finalmente concludo, se non andrei avanti per chissà quanto tempo, in tutto questo, a questo bisogno di condividere su certi principi, ricordate, il Concilio di Gerusalemme toglie tutta una serie di prescrizioni, ma ne lascia tre o quattro soltanto, no? Che a noi alcune sembrano non mangiare la carne che è stata immolata agli idoli, che vuol dire non partecipare alle cerimonie ufficiali, quindi era una cosa poi molto dura su questo, poi le altre erano relativamente secondarie, ma tutte le prescrizioni del giudaismo le toglie, e quindi chissà se si trova qualche cosa di uguale in cui si può creare qualcosa di questo tipo. E questo mi porta a questo discorso della sobrietà, che è un discorso che ho appena buttato lì e che non ho mai approfondito, ma secondo me meriterebbe di essere approfondito, che riguarda gli stili di vita. E cioè, fino a che punto noi dobbiamo disinteressarci della pubblicità, dei modelli di consumi che ci vengono proposti e subirli, e fino a che punto invece non dobbiamo essere noi a cercare di costruire un nostro modello. Che non vuol dire rifiutare, ma vuol dire riuscire a creare un sistema di misure, un sistema di cose che dia un modello di vita che sia moderno, nel senso che abbia tutte le cose tecnologiche, non si deve restare indietro in questo, rifugga dagli eccessi, rifletta su quello che è il benessere della persona che si vuole raggiungere, che non può essere un benessere soltanto materiale, e su questo si va avanti. Quindi, come vedete, di cose da fare ce ne sono, e per un intellettuale che vuol fare il possibile per capire il mondo e magari per dare un'idea su come si può cambiare il mondo, ce ne sono ancora di più. Grazie.